In questo capitolo della nostra saga ci occuperemo della vicenda della comune agricola Il Forteto. Cercheremo di far emergere alcuni dei collegamenti meno noti con la storia del mostro di Firenze, partendo dalla biografia del fondatore del Forteto, Rodolfo Fiesoli. Si tratta di una vicenda complessa e appassionante e per vederci meglio utilizzeremo diversi documenti. Innanzitutto le sentenze e i giornali dell'epoca e poi alcuni libri. Il già citato La strada stretta, un saggio di Nicola Casanova, edizioni Il Mulino 2003 e bellissimo libro d'inchiesta di Francesco Pini e Duccio Tronci, Setta di Stato. Rodolfo Fiesoli nacque a Prato nel 1941. Il suo primo lavoro lo ottenne a 17 anni presso la ditta European Trading di Giocosi e Favini, con sede proprio a Prato. Trattavasi di una industria di babbucce. Primo stipendio 20.000 lire. Il giovane Fiesoli però presto rimarrà deluso dall'ambiente della European Trading e si licenzierà per andare a lavorare come rappresentante di vernici. Dal libro La strada stretta. Nel 1958 il giovane Fiesoli diventa subagente per la zona di Prato di Pintucci, un grosso rappresentante fiorentino di vernici, pennelli e altro materiale per l'edilizia. Si sblocca. Il ragazzo che a scuola si sentiva uno stupido diventa un rappresentante giovane ma apprezzato, che con la sua simpatia, vitalità e travolgente capacità dialettica assicura clienti e ordinazioni alla Pintucci. I suoi progressi sono così rapidi che ad appena 19 anni si mette in proprio. Rimane nel settore, rispondendo ad un annuncio letto sul giornale da sua cugina Leda. La Paulin, una piccola ditta di feltre, era alla ricerca di rappresentanti per espandersi nel mercato toscano. Rodolfo risponde a quell'annuncio, trova l'accordo con la Paulin e inizia a vendere vernici, pennelli, amido, acquaragia e così via. Il suo primo cliente si chiama Magni Moreno, un imbianchino di Prato. Rodolfo Muri non ne aveva mai imbiancati, ma imparò rapidamente, quasi da autodidatta, a conoscere e giudicare i materiali e le tecniche. Gli artigiani lo ascoltano e i prodotti della Paulin si dimostrano di qualità. Anche i genitori, Franco ed Annunziata, raccolgono finalmente le prime soddisfazioni dal figlio, senza però abbandonare il pregiudizio diffidente cui l'irrequietezza di Rodolfo li aveva abituati. La complessione di Rodolfo, robusta e compatta, trae in inganno e c'è chi ha sempre creduto, a torto, di trovarsi di fronte ad un pezzo d'uomo. Nei fatti non è né particolarmente alto, né grasso, voluminoso o muscoloso, ma già a 20 anni acquista un'aria vigorosa, poggiata sulla corpulenza appena accennata che si accompagna ad una voce vibrante e quasi stentorea. Gli occhi celesti e i capelli biondi, col volto largo e tondeggiante, quando sorride induce un'impressione di giovanotto facile allo scherzo. E qui poi vi sono diversi accenni quasi larvati all'omosessualità di Rodolfo Fiesoli, che lui celerà per gran parte della sua vita, ma che diventerà uno dei mantra del Forteto. Ma passiamo alla parte veramente interessante. Il gruppo, come lo chiamano i suoi membri, nasce nei primissimi anni 70 e cerca subito degli spazi per riunirsi. Per anni si alterna tra i locali della parrocchia della Querce, le case private, prima fra tutte proprio quella di Rodolfo, e la ricerca di un ambiente che assicurasse maggior libertà e indipendenza. Nel 1970 Fiesoli affitta parte di una casa colonica a San Tommaso, sulle colline di Pistoia, ma è una soluzione che viene lasciata cadere presto. Pochi mesi dopo, lui stesso acquista il potere di Rio Bechini a Monsummano Terme. Nel gruppo è l'unico ad essere sia autonomo che benestante e decide di investire una discreta cifra in 6 ettari di terreno che comprendono una casa colonica da ristrutturare. La definitiva scelta di dedicarsi all'agricoltura e all'allevamento cadrà nell'agosto del 1977, quando 35 di quei ragazzi diventeranno i soci fondatori della cooperativa Il Forteto. Il ritorno alla vita agricola, con le sue durezze e con la necessità di possedere specifiche competenze, non fu affatto uno slancio superficiale, un irriflesso tuffo nella natura, un colpo di testa alla moda da figli dei fiori. Maturò invece gradualmente durante quegli anni di colloquio ininterrotto. Intanto sono i locali della parrocchia della Querce, messi a disposizione dal parroco, ad accogliere la maggior parte delle riunioni, con gli abituali ed agognati appuntamenti fissi del martedì e del venerdì sera. Si instaura una consuetudine che durerà fino al 76, quando le pressioni ostili dei genitori dei ragazzi incrineranno i rapporti con il parroco. In quei 5-6 anni, oltre a grandi scutere, il gruppo organizza un cineforum, il doposcuola per i bambini della Querce, rappresentazioni teatrali, letture bibliche, mostre estemporanee di pittura. Rodolfo va in chiesa tutte le domeniche, fiducioso nell'Eucaristia, intesa come simbolo dell'amore di Cristo per gli uomini e di un'autentica comunione. Nel 73, quando nacque il secondogenito Marco, Rodolfo e la moglie Lucia Fiesoli scelsero il battesimo comunitario con tutta la comunità cattolica della Querce. Pochi mesi prima del distacco dal priore, tale Don Fantapié, al nucleo della Querce si aggiunse un altro piccolo gruppo formatosi alla Fonti, anch'essa frazione di Prato e che comprende alcuni futuri soci fondatori del Forteto. Già dal novembre del 75, poi, le diverse decine di giovani che compongono il gruppo subaffittano un appartamento nel centro storico di Prato, in via Tintori. Sono 4 stanze di un secondo piano, proprio dietro il Duomo, arredate con quel che ciascuno era riuscito a recuperare, senza la televisione, ma con un impianto stereo per l'ascolto della musica. In quegli anni era frequente che piccoli gruppi di giovani affittassero appartamenti a buon mercato per ritrovarsi. Uno dei locali fungeva da salotto, con un divano, un armadio, qualche poltroncina, l'aria fumosa per l'enorme quantità di sigarette accese durante quelle interminabili riunioni e la musica di Joan Baez o di Guccini, quale sottofondo. Per l'epoca è una scelta relativamente consueta, che si ripete poi nell'appartamento di Via Pomeria, posto vicino alle mura di Prato, dove il gruppo si trasferì nel settembre del 76. Fu tra via Tintori e via Pomeria che concretamente si intensificarono i contatti, senza pregiudizi, attraverso gli inviti e l'amicizia nei confronti di persone conosciute per caso oppure in parrocchia. Poco a poco, colpo su colpo, quelle riunioni si trasformarono per alcuni fra coloro che vi prendevano parte in confessioni, sfoghi, amare scoperte. La rabbia verso i padri, le madri e talvolta verso i fratelli e le sorelle si mescolava al desiderio di purificare e ricostruire la famiglia come istituto sociale insostituibile. Qualcuno di quei giovani aveva storie terribili e stupefacenti da raccontare, all'interno delle quali si contavano numerosi episodi di molestia e abuso sessuale. Ma simili abusi non esaurivano un catalogo nel quale gli ambienti impregnati da superstizioni, falsità ed avidità costituivano sofferenze di pari grado rispetto a quelle a sfondo sessuale. Rivelare i propri segreti durante gli incontri col gruppo trasformò queste confessioni nell'embrione di una relazione umana più profonda. Gli sfoghi, per chiunque di noi, e comprimono l'angoscia, ma sono spesso seguiti da un rapido oblio, senza che i loro motivi trovino mai un ascolto significativo e fecondo. Quegli episodi a tinte forti servirono ai ragazzi del gruppo per avviare insieme un periodo di crescita che capitalizzando in relazione umana le espressioni di pena personale. L'onestà di uno sfogo, se vuole davvero oltrepassare la sua immediata riduttiva cornice, consiste nell'avviare un processo di ammissione delle proprie paure di fronte all'altro. Pirandello scrisse che i fatti, senza un'adeguata comprensione, sono come sacchi vuoti. Anche il rapporto tra Fiesoli e il gruppo, di per sé, resterebbe un sacco vuoto che non si intende pienamente senza quella comprensione che solo una conoscenza diretta e prolungata possono assicurare. Chi scrive, con umiltà mista a presunzione, si è sforzato di riempire pian piano quel sacco vuoto, scoprendo in Rodolfo non un plagiatore, ma un uomo onesto.